Dunque, buongiorno a tutti. Appena riuscite a trovare un posto, possiamo iniziare. Allora, vi ricordate, ieri ci siamo lasciati mentre discutevamo dei metodi immunoistochimici che sono utilizzati, che permettono di identificare specificamente la presenza di determinate molecole e quindi di avere un'informazione non soltanto sulla morfologia delle cellule, ma anche sulla presenza di determinate proteine attraverso l'interazione antigene-anticorpo. Abbiamo visto che possiamo realizzare sullo stesso preparato delle marcature con diversi colori, diversi fluorescenti, e che riusciamo ad avere delle informazioni su delle possibili colocalizzazioni. C'era l'immagine ultima che abbiamo commentato assieme, e questo è sicuramente un passo enorme rispetto all'immunoistochimica classica, che aveva una risoluzione molto inferiore, dovuto all'utilizzo di colorante che precipitano in seguito a una reazione enzimatica, ma produce un segnale che è molto meno definito. La fluorescenza ha guadagnato anche ulteriormente nello sviluppo di microscopi che sono microscopi ad alta risoluzione e confocale. E quindi si riesce ad arrivare a delle definizioni, diciamo, di immagini e di localizzazione che sono estremamente precise, che permettono, come vedete qua, questi sono i nuclei che sono marcati, questo lo rivedremo, sono degli elementi del citoscheletro, l'impalcatura intracellulare che praticamente è responsabile anche della morfologia, la forma delle cellule. E queste sono marcature per il Golgi. E quindi riusciamo in questo modo ad avere delle informazioni che hanno un'alta definizione, se ovviamente c'è un microscopio ad alta definizione. Vi dicevo, questi microscopi ad alta definizione sono tutti microscopi confocale. Uno può avere anche un microscopio confocale che non è un microscopio che va fino a a poter realizzare della nanomicroscopia, puoi avere un confocale che comunque permette la microscopia, ma guadagna, come avevamo già discusso ieri, sul fatto di poter avere delle sezioni cosiddette ottiche, perciò a parità di spessore di campione, invece di avere un'immagine che risulta dell'attraversamento totale del preparato, riesco a avere n immagini frutto di questa sezione ottica realizzata attraverso il fascio laser, opportunamente filtrato, e che permette di avere un'informazione che è più dettagliata rispetto allo spessore del preparato. Questi microscopi confocali, in realtà, come vedete, sono microscopi abbastanza grandi, ma che tengono sul tavolo, e per i quali è molto importante anche l'aspetto software e quindi di analisi di immagine e di possibilità di ricostruzione, perciò c'è tutta una parte informatica che è associata. Il fatto di avere questa possibilità di sezionare, come vi dicevo, permette uno di avere delle immagini come quella precedente che avevamo visto, che hanno una definizione molto migliore, perché ovviamente non sommo tutte le informazioni di diversi piani, ma riesco ad avere esattamente quello che è su un piano e quindi avere una definizione che è superiore. E due, dalla ricostruzione tridimensionale riesco magari a rispondere a domande che altrimenti con la microscopia classica alle quali non potevo rispondere. Vi ho preso questo tipo di esempio perché ci era successo con una studentessa che faceva la tesi un po' di anni fa di avere un problema di questo tipo qua. Avevamo una proteina che noi sapevamo essere citoplasmatica, senza dubbio, e però perché associava gli elementi del citoscheletro, e quindi questa marcatura citoplasmatica era, diciamo, canonica, è quella che ci aspettavamo. Però in diverse immagini, facendo diverse sezioni, avevamo anche osservato in microscopia classica la marcatura per questa stessa proteina sembrava intranucleare. Vedevamo questa marcatura fluorescente verde anche a livello del nucleo. E quindi la domanda è possibile che questa proteina abbia anche un ruolo a livello nucleare, venga trasportata e che questo sia qualcosa di nuovo? Perché ovviamente uno parte da quello che si conosce, ma fa ricerca per trovare delle cose nuove. E quindi la domanda era, la situazione vera è quella in cui noi abbiamo effettivamente questa marcatura? Quando lo guardo nello spessore, nella terza dimensione, proprio all'interno del nucleo, oppure è un artefatto del preparato, quando sommo questi piani, in cui se ho un'invaginazione abbastanza profonda, in realtà vedo questa marcatura come se fosse dentro al nucleo, mentre in realtà corrisponde sempre a una marcatura citoplasmatica, ma avendo un'invaginazione della membrana nucleare mi dà questa immagine che mi fa sembrare questa marcatura dentro al nucleo. In effetti questo comunque ci anticipa un concetto, che i nuclei non sono così circolari come uno vorrebbe pensarle, ma hanno delle morfologie, tra l'altro queste morfologie non sono casuali, quindi forse anche un campo che meriterebbe di essere approfondito maggiormente. E quindi solo ho portato alcuni fotogrammi in cui avevamo queste marcature sui diversi piani, e quindi partendo dal fondo e risalendo, okay, sullo spessore, le immagini in realtà che noi abbiamo ottenuto era una continuità, e poi dopo spariva e avevamo soltanto la marcatura nucleare, e che ci ha fatto propendere per il fatto che in realtà non era una vera marcatura nucleare, ma era il frutto di un'invaginazione del nucleo. In effetti l'abbiamo ripetuto su diverse tipi cellulari e anche nelle diverse linee cellulari, e come vedete in realtà questi sono gli esempi delle ricostruzioni matematiche fatte a partire di immagini come quelle precedenti, in cui uno riesce a modellizzare e a vedere come ci sono delle morfologie nucleari. Questo praticamente è come avere qualcosa che attraversa totalmente questo nucleo. Lo stesso qua, c'è un'invaginazione piuttosto profonda, questo non ha invaginazione ma ha una struttura particolare, e studiando diverse cellule dello stesso tipo dentro alle piante ritrovavamo lo stesso tipo di morfologia, di indicare che non è che ciascuna casualmente ha un nucleo con una morfologia casuale, ma è qualcosa che fa parte delle caratteristiche di determinate cellule. Solo per portarvi un esempio concreto di quali sono gli elementi in più che sono raggiungibili con la microscopia confocale, sia da un punto di vista della definizione e della nitidezza dell'immagine, sia a livello delle ricostruzioni tridimensionali che ci permettono di raggiungere alcune informazioni supplementari. visto che parlavamo dell'immunoistochimica, dell'immunofluorescenza, vi ricordate su una delle diapositive viste ieri, la terza possibilità di utilizzare questa specificità di interazione antigene e anticorpo e di applicarla alla microscopia elettronica. Non è affatto facile, è ancora più difficile che fare solo la microscopia elettronica, però si può fare e, come avevamo già detto, in questo caso l'anticorpo secondario che viene utilizzato deve essere un anticorpo marcato con una piccola sfera d'oro, perché l'oro è opaco agli elettroni e quindi si ottengono immagini di questo tipo qua. Allora, questa è un'alta risoluzione, sono in realtà due cellule e questa è l'interfaccia tra queste due cellule dove si vede poco, ma in realtà qua corrisponde alle due membrane plasmatiche che separano queste due cellule. E questa che sembra avere la varicella in realtà è la marcatura attraverso queste particelle d'oro che identifica, in questo caso è una cellule che esprimono due ormoni diversi, gli anticorpi sono quindi contro questi due ormoni diversi e se voi noterete le due cellule hanno una marcatura punteggiata dovuta proprio alle particelle d'oro e sono stati utilizzati anticorpi secondari con delle particelle d'oro di due diametri diversi, perché qua non ho i colori per poter, come in fluorescenza ho la marcatura verde e la marcatura rossa che spesso sono quelle utilizzate e quindi riesco a differenziare uno dell'altro. Nel caso della microscopia elettronica perdo la possibilità di sfruttare il colore e quindi devo avere qualcosa che mi identifica, se voglio fare delle doppie marcature, i due anticorpi che ho utilizzato e quindi dove sono presenti i due antigeni. Per fare questo, il trucco è di utilizzare delle particelle d'oro che hanno dei diametri diversi. Visto queste che vedete qua, i pallini grossi, sono le vescicole di secrezione che sono pronte a rilasciare il loro contenuto. E quindi questa è la membrana plasmatica. Vedete che se io non avessi nessuna marcatura e guardo sia da un lato sia dall'altro è esattamente simile sulla dimensione delle vescicole, sulla loro densità, il modo in cui le posso osservare, sono assolutamente simili. Avendo utilizzato questi due anticorpi diversi che riconoscono due ormoni diversi, vedo che in questo tessuto ho due tipi cellulari che sono in grado di rilasciare due tipologie di ormoni diversi. In effetti questo tessuto contiene cellule che morfologicamente non potrei distinguere, ma dalla ripartizione delle particelle d'oro, queste più piccole rispetto a queste che sono più grandi, riesco a differenziare un tipo cellulare dall'altro. Ok? In immunofluorescenza avrebbe dato come risultato una cellula verde e una cellula rossa, ok? In immunogold non si può, in microscopia elettronica non c'è il colore, ci si basa sulla possibilità di avere delle particelle d'oro di diametri diversi e questo permette di applicare il concetto del riconoscimento specifico di molecole alla tecnica che è la microscopia elettronica, ok? L'ibridazione in situ fa sempre parte di queste tecniche morfologiche, ma in questo caso invece di identificare delle proteine, che è quello che di cui abbiamo parlato finora, perché quando noi parliamo antigene e anticorpo è un riconoscimento proteine-proteine, ok? So quello che dico, immuno qualcosa e vuol dire utilizzare un anticorpo che è diretto contro una proteina. Quando dico ibridazione in situ chi dice ibridazione mi fa pensare a questa terminologia, cosa metterò in evidenza? Gli acidi nucleici, cioè il concetto di ibridare è la complementarietà delle catene, e quindi quando utilizzo questa parola mi rivolgo a un'identificazione che sarà nei confronti o di RNA o di DNA, perché posso realizzare un'ibridazione sia con molecole catene di RNA sia con catene di DNA. E quindi l'ibridazione in situ è il fatto di realizzare questa interazione su del tessuto. Potrò realizzare l'ibridazione su altro tipo di materiale, ne riparleremo nelle ultime tecniche che descriveremo, ma in questo caso non è sul tessuto, sarà un metodo biochimico, perché avrò distrutto la morfologia. Se io ho mantenuto la morfologia, vuol dire che ho una tecnica morfologica che mi permetterà di identificare degli acidi nucleici all'interno delle cellule. Ok? Questa ibridazione in situ, magari prendo questa immagine per il concetto, vuol dire che uno realizza quella che viene chiamata una sonda, cioè utilizza dei nucleotidi fluorescenti o dei nucleotidi modificati con un enzima, in modo tale da incorporare questi nucleotidi modificati, che per complementarietà mi permetteranno di identificare o del DNA o dell'RNA all'interno delle cellule. Faccio il parallelo con quello che abbiamo discusso ieri. Ieri abbiamo detto, su una sezione, se è presente una proteina, posso riconoscerla con la presenza e l'interazione dell'anticorpo. Questo è il primario, questo è il secondario e questo è fluorescente. Ok? Questo è l'anticorpo, antibody in inglese, e questo è l'antigene. Antigen. Questa reazione si chiama immunochimica, può essere o no immunofluorescenza, dipende, avete capito, del modo in cui abbiamo marcato. Questo riconosce un'interazione proteine. Gli anticorpi sono proteine, gli antigeni sono proteine. La maggior parte dei casi, e quindi noi li consideriamo, non prendiamo in esame le eccezioni, prendiamo la regola generale, ok? Dall'altra parte potrei essere interessata, sempre su una sezione di tessuto, a sapere non se c'è la presenza della proteina, ma se c'è la presenza del messaggero. Quando è che mi può tornare utile? Qual è la differenza? In quale caso potrei dover vedere se c'è la presenza del messaggero, perché non posso andare a vedere direttamente se c'è la presenza della proteina? Beh, la sintesi proteica la facciamo sempre. Cioè, c'è il messaggero, la sintesi proteica, c'è la proteina, ok? In quale caso sono obbligata ad andare a vedere se le cellule producono il messaggero, perché in realtà non posso utilizzare la tecnica dell'antigene anticorpo perché la proteina non c'è. Sono sorda. No, perché nei virus, il virus ha ancora tutto un altro capitolo, perché mentre infetta la cellula è presente, mentre... sì, potrebbe essere un caso in cui viene espressa il messaggero e non viene tradotto in proteina, che può essere un caso, e quello è giusto, posso avere una regolazione che fa questo, oppure potrei avere una velocità di degradazione così veloce che la proteina viene fatta ma viene degradata e quindi non riesco ad accumularla a sufficienza nella cellula per poterlo vedere, oppure se in realtà questa proteina viene subito rilasciata. E quindi se è stata rilasciata, non di nuovo, non accumulata all'interno della cellula, in realtà la proteina non c'è più, ma la cellula l'ha prodotta. E quindi sono due informazioni di nuovo complementari. In alcuni casi mi serve vedere se c'è il messaggero e se vedo la proteina, e quindi farò sia l'ibridazione in situ, sia l'immunoistochimica. Ci sono casi in cui provo con l'ibridazione in situ un risultato positivo e non lo vedo con l'immunoistochimica, e quindi giustamente potrebbe essere perché la proteina non viene tradotta, perché viene subito degradata, perché viene rilasciata. Ma so che quel tipo cellulare l'ha prodotta. E quindi l'ibridazione in situ mi permette, poi quella del DNA lo vediamo dopo, ma parliamo prima di quella del messaggero. E quindi posso fare in parallelo, rispetto a questa che mi vede la proteina, vedere se qua c'era il messaggero. Il messaggero che codifica dalla proteina. Allora, per fare questo, questa è una sequenza nucleotidica, se è un messaggero. E voi sapete, comunque questo è molto noto, che gli acidi nucleici possono interagire, due catene, se sono complementari. I messaggeri sono a singola catena. Posso venire con una sonda complementare, che è marcata, che è fluorescente ad esempio, oppure che sarà, mi permetterà di dare una reazione colorata. Facendo questo, in pratica, come qua avevo un anticorpo che era fluorescente e un anticorpo primario che mi dava la specificità, nel caso dell'ibridazione in situ ho la stessa molecola che ha utilizzato dei nucleotidi per sintetizzarla fluorescente e che è complementare al messaggero che di cui sono interessata. E quindi ibridizza, mi porta la fluorescenza e io riesco a questo punto ad avere una complementarietà fluorescente. Quindi in questo caso è la detezione del messaggero attraverso quello che viene chiamata una sonda. Questa sonda è marcata ed è complementare del messaggero che a me interessa. Di nuovo ho riportato i concetti basi che sono uguali, di avere una marcatura per poter vedere quello che è avvenuto e due, di avere una specificità di riconoscimento. La specificità nel caso dell'ibridazione in situ è data dalla complementarietà delle basi della sonda rispetto al messaggero che mi interessa. Ok? Quindi posso fare anche in questo caso, delle marcature con dei fluorescenti oppure con delle molecole che poi gli danno dopo comunque un segnale che può essere scoloranto, che può essere, a questo punto metto il substrato, poi farò agire l'enzima e dove ho la marcatura di nuovo o dove ho l'ibridazione avrò un colore. In effetti è così simile da un punto di vista comunque dell'immagine che si ottiene, che queste sono con delle colorazioni, sono in fluorescenza, ma vedete che i due primi sono delle ibridazioni in situ, in cui abbiamo delle marcature in diverse cellule che sono qua. Questa è un'immunoistochimica. Se voi non è scritto nella leggenda, se uno vi fa vedere solo l'immagine così, è impossibile sapere se è frutto di un'ibridazione in situ o se è frutto di un'immunoistochimica, ok? Perché in realtà quello che si vede dopo è il risultato di questa colorazione. Spesso tra l'altro la risoluzione non è sufficiente ad avere proprio delle localizzazioni intracellulari e si sa solo se c'è la complementarietà o meno, se nelle stesse cellule provo sia la proteina sia il messaggero oppure soltanto un messaggero. Oppure potrei far questo ad esempio se non ho un anticorpo che funziona bene in immunoistochimica e quindi non posso usare l'immunoistochimica e mi accontento di fare l'ibridazione in situ, che è più difficile. Cioè, l'immunoistochimica richiede di avere gli anticorpi che collaborano, che funzionano bene, però poi la tecnica è meno difficile, mentre l'ibridazione in situ è un po' più noiosa da fare. Lo stesso posso applicare al DNA e quindi queste sono delle piastre metafasiche, quelle il mestiere che fanno la gente che fa citogenetica e che ad esempio utilizza in questo caso in fluorescenza delle sonde per andare a vedere qua ci sono specifiche marcature di modifiche di DNA che non si osservano ad esempio sul cromosoma omologo. Ok? E quindi questi sono i centromeri che sono stati marcati sia da un lato sia dall'altro e questa marcatura rossa si trova su una, non si trova sull'altra. Queste sono delle doppie marcature che sono fatte in fluorescenza e questa volta non è un'ibridazione rispetto a un RNA messaggero, non va a vedere quello che corrisponde al messaggero per esprimere una proteina, ma va a vedere quali sono delle modifiche a livello del DNA e quindi i locus genici. Ok? Però il principio che c'è sotto è il medesimo, una sonda che per complementarietà si lega specificamente ed è marcata. Tutto quello che abbiamo visto finora, vi avevo detto, richiede in realtà di aver fissato il tessuto. E perché? Perché bisogna utilizzare dei solventi per fare queste reazioni, perché bisogna tagliare il tessuto, perché bisogna fare un sacco di manipolazioni che non sono compatibili con la sopravvivenza cellulare. E poi perché per mantenere la morfologia sia in microscopia ottica, ma peggio ancora in microscopia elettronica, bisogna assolutamente fissare il tessuto, vuol dire utilizzare delle molecole che interagiscono con tutte le proteine, tutto il materiale cellulare in modo tale da far sì che tutto sia fermo. Ok, durante i lavaggi con questi diversi passaggi per mettere l'anticorpo, lavarlo, mettere il seguente e così via, in realtà essendo queste soluzioni acquose, se noi non avessimo fissato il tutto avremmo perso, si sarebbe solubilizzato tutto il contenuto cellulare, sarebbe perso tutta la morfologia e quindi è assolutamente fondamentale la tappa che necessita di fissare, cioè di avere un'interazione chimica oppure passare attraverso delle tappe di desidratazione per fissare immateriali. Ok? Diversa la storia con le cellule vive, che sono cellule in coltura, oppure si riesce a fare anche qualcosa su dei frammenti di tessuto, ma noi parliamo delle colture cellulari, in cui si vorrebbe avere una tecnica di studio, di indagine, che sia compatibile con le cellule vive. E da un po' di anni a questa parte queste tecniche ci sono e quindi possiamo vedere maggiormente in diretta quello che succede all'interno di queste cellule. Ovviamente parliamo di cellule in coltura e quindi non sono, sono in una situazione che non è quella nella quale si trovano in vivo, però è un modello, però permette di rispondere ad alcune domande. Allora, la prima tappa è di dire queste cellule in coltura. Ah, questo ormai l'avete capito, ne abbiamo parlato tantissimo anche ieri, a questo punto utilizziamo un microscopio rovesciato, cioè questo è semplicemente per dire il diritto si utilizza con un preparato su un vetrino e si allucina sopra il coprioggetto, ok? Da sopra con gli obiettivi. Quando noi vogliamo vedere le cellule vive non colorate e che sono in coltura, queste sono dentro a una piastra di coltura, sono qua sotto e quindi utilizzo un microscopio rovesciato con gli obiettivi che arrivano da sotto. Mentre qua c'è il rischio che se uno scende troppo fa forza sul vetrino e lo rompe, con i microscopi rovesciati l'altro vantaggio è che al massimo uno solleva la piastra e non succede niente. Quindi anche questo vantaggio di permettere queste osservazioni in modo molto tranquillo. A contrasto di fase, perché come vi dicevo, se noi guardiamo senza mettere il contrasto di fase le stesse cellule che stiamo guardando, non vediamo niente. Questo è lo stesso campo senza aver attivato il contrasto di fase, e quindi in campo chiaro, come se uno utilizzasse i microscopi che utilizzerete per le esercitazioni. Diversa la situazione quando uno attiva il contrasto di fase, vede non sono colorate, ma il contrasto di fase permette di apprezzare e di capire la morfologia cellulare. Ovviamente non ci dà molti dettagli sugli organelli intracellulari, ovviamente questa cosa in realtà in questo caso prende tutto lo spessore della cellula e sta guardando questa cellula sommando tutti i piani. Ma lo stesso, questa cellula in realtà ha un rilievo, dove c'è il nucleo è sicuramente più alta e poi dopo si estende a coprire la maggior parte della superficie cellulare. Vedete come in realtà si distende. Possono essere, quando la cellula non è attaccata al fondo della pianta, è sferica e appare come un pallino, però appena si lascia depositare sul fondo della piastra subito colonizza, e questo è importante sia per la sua sopravvivenza, per tanti motivi di cui forse acceneremo ancora qualcosa, e cerca di colonizzare il maggiore spazio possibile, okay? E quindi quando la guardiamo di profilo troviamo una situazione di questo tipo qua, dove c'è un rilievo, una terza dimensione che è più alta, in particolare a livello del nucleo. Il contrasto di fase sfrutta in realtà l'indice di rifrazione, che è diverso quando l'onda luminosa attraversa soltanto il fondo della piastra, oppure attraversa del materiale dove sono presenti le cellule. E quindi l'indice di rifrazione è diverso se siamo in una parte che è molto sottile rispetto a una parte che invece è più densa e deve attraversare più spazi. L'onda luminosa è leggermente ritardata quando deve attraversare una quantità di materiale superiore e quando deve attraversare una quantità di materiale più densa, più ricca di proteine, con un indice di rifrazione diverso. Questo ritardo in realtà viene definito appunto la differenza di fase. E questo, a questo punto, vuol dire che il microscopio registra questa differenza di fase su le diverse, quando c'è la parte insomma che riceve l'onda luminosa, riceve, interpreta questa differenza attraverso questa differenza di luminosità che noi registriamo. E quindi troviamo che c'è sempre all'interfaccia c'è questa differenza dovuta al fatto che qua non c'era nessuna rifrazione e poi qua comincia la rifrazione ed ha sempre questa onda bianca che sottolinea tutto quello che è attorno, anche perché ci sono anche sono diversità diciamo al limite della cellula e questa differenza ci permette di apprezzare la morfologia cellulare. Mentre se un microscopio che non registra queste differenze di rifrazione, allora sembra tutto non c'è sufficiente contrasto dovuto al materiale stesso per poter essere apprezzato. Per mettere le cellule in colture avrete sicuramente visto già questa immagine di gente che lavora sotto una cappa sterile, quindi un ambiente che è protetto, lavorando nella maggior parte dei casi con del materiale che non presenta nessun pericolo per l'operatore. Il fatto di lavorare in questo ambiente sterile non è per proteggere l'operatore, è per proteggere le cellule dall'operatore, perché è l'operatore che porterebbe in realtà batteri o altre tipologie di microorganismi che sarebbero pericolosi per la coltura cellulare. E quindi queste cappe sono fatte in modo tale da filtrare l'aria che è presente all'interno di questa cappa e di garantire un ambiente sterile. Se invece uno manipola del materiale potenzialmente pericoloso, allora questa è un'altra faccenda e va in un ambiente dove è tutto molto più verificato, dove a questo punto bisogna proteggere non solo le cellule ma anche l'operatore. In questo caso non è più solo un problema di cappa, ma è anche un problema di cappa, ma non solo, è anche un problema di peristante, è un problema ovviamente di un contenimento che è ben diverso. Le regolari colture cellulari che si fanno, che qualcuno di voi farà se fa il corso del terzo anno, dove c'è proprio tutto un modulo dove si fanno colture cellulari, non utilizzerete niente ovviamente di pericoloso per voi, ma non di meno bisogna lavorare sotto campo per proteggere il materiale che stiamo utilizzando. In effetti le cellule a questo punto non sono protette, cioè noi siamo protetti dal nostro sistema immunitario. Le cellule che sono messe in colture non sono molto vulnerabili da quel punto di vista. Si utilizza un mezzo di colture dove uno può mettere anche un antibiotico per evitare che si sviluppi troppo una contaminazione, però la cosa migliore è di lavorare in sterilità. E quindi bisogna manipolare in un certo modo, si impara quando si impara a utilizzare le colture cellulari. Quindi siamo sotto cappa, con i guanti e tutto, E questo è, diciamo, classicamente il tipo di materiale che c'è sotto K, dove ci sono i mezzi di coltura che vengono utilizzati, ci sono i contenitori dove poi si mettono le cellule, qua non si vede bene ma saranno lì dietro, spesso ci sono anche le piastre che sono queste oggetti tondi come quelli per i batteri, solo che sono trattati speciali per le cellule, che hanno un coperchio sopra che si apre e si richiude in questo modo, e questo permette di mantenere queste cellule in coltura. Il fatto che tutto questo materiale sia rosso, vi dicevo, è semplicemente perché c'è una sostanza che viene utilizzata come indicatore del pH. E quindi se il pH è quello giusto, le bottiglie hanno questo tipo di colore. Se il pH non è quello corretto perché ha perso la CO2, perché insomma ci sono condizioni, diventa praticamente viola. Se invece è acido, diventa giallo. E quindi rapidamente uno capisce in che situazione si trova e può intervenire. E quindi si lavora sotto K, abbiamo detto. Qual è il materiale di partenza? Il materiale di partenza comunque ha dovuto sempre essere un frammento di tessuto, un frammento di materiale biologico. Abbiamo detto che le cellule non è che nascono così in modo spontaneo, e quindi dobbiamo partire da un campione. Questo campione può essere un campione di un tessuto assolutamente normale, che è stato fatto un prelievo e si mettono queste cellule in coltura, può essere frutto di una biopsia nel caso di determinate patologie, può essere di origine umana, può essere di origine animale. Le linee cellulari poi che sono derivate, di cui parleremo, la stragrande maggioranza sono o umane o di topo o di ratto, che sono, diciamo, le specie dominanti per questo tipo di cose. Si prende questo tessuto, lo si taglia, sminuzza, dopodiché essere sminuzzata si può fare anche un trattamento enzimatico, un enzima che in pratica un po' separa le cellule le une dalle altre. E da dove avremo recuperato questo enzima? Quando è che anche noi abbiamo bisogno, tutto sommato, di degradare, di ridurre in piccoli frammenti quello che mangiamo? La digestione. In effetti si usa la trezzina, e la trezzina è un enzima digestivo. Sempre nell'idea che a questo punto uno non inventa niente, ma prende e ha uso proprio per questa sperimentazione delle cose che esistono già. E quindi in questo caso si utilizza questa trezzina, che permette, usata in dose ovviamente da non danneggiare le cellule, non cominciare a tagliare tutte le cellule, ma che aiuta a separare le cellule le une dalle altre. Una volta che siamo in questa situazione, possiamo mettere queste cellule separate, a singole cellule, in coltura. Esiste anche la possibilità di fare organocolture, cioè mantenere in coltura il frammento. Quello può andare bene a seconda dei tessuti per alcune ore, per alcuni giorni, ma non è una cosa che si riesce a propagare nel tempo a lungo. Mentre le cellule che sono state messe in coltura, questo magari ci torno dopo, le cellule che sono state messe in coltura possono sopravvivere per un certo numero di giorni, e quindi vedete di nuovo, queste sono le immagini a contrasto di fase, dove qua è più scuro e dove c'è il nucleo. Poi c'è sempre questo alone attorno molto chiaro, e questo è il fondo della piastra. Okay? Da lì già si avvertono diverse morfologie, questa è più allungata, questa è un po' a stella, queste sono più tonde, anche questa sarà una fine di divisione cellulare, Perciò la microscopia a contrasto di fase permette di apprezzare la morfologia cellulare, permette di apprezzare la densità, quante cellule ci sono, se hanno coperto già tutto il fondo della piastra o no, e se hanno l'aria sana che stanno bene, oppure se hanno l'aria di cellule che sono sofferenti, perché con l'esperienza uno riesce a instaurare un rapporto più fiducioso con le sue cellule. E quindi queste sono il risultato dopo averle messe in coltura. Questo, che si chiama il FAS, scritto CS, non con la X, è lo strumento che permette anche di poter separare delle popolazioni cellulari prima di metterle in coltura. Cioè, noi abbiamo detto, prendiamo un tessuto, lo tagliamo, lo sottoponiamo a questo trattamento con la trippina, a questo punto abbiamo un insieme di cellule isolate. Però visto che era un tessuto che è composto da diverse tipologie cellulari, in realtà quello che noi otteniamo sono colture miste, ci sono diverse tipologie cellulari dentro. E potremmo essere interessati soltanto a una di queste, non avere tutte le cellule da mettere in coltura. E quindi per fare questo posso utilizzare uno strumento che appunto si chiama il FAS, che ha come peculiarità di poter separare delle cellule in funzione di determinate caratteristiche. Può essere una separazione basata sulla dimensione, vi ho detto quando sono separate le cellule sono sferiche e quindi potrei fare una separazione sul diametro. Non sono tutte esattamente della stessa dimensione, tipologia cellulare possono avere dimensioni diverse e questo potrebbe essere un modo per separarle. Un altro modo per separarle è che se le cellule che li interessano espongono alla loro superficie una proteina che le caratterizza. E quindi io ho diverse popolazioni cellulari, ok, che esprimono alla loro superficie delle proteine ok. Sembrano tutte uguali, ma abbiamo visto prima che in realtà la morfologia non sempre ci permette di distinguere dei tipi cellulari diversi e quando li abbiamo addirittura in sospensione hanno perso la morfologia caratteristica, perciò non, o mi baso sulla dimensione o se no non ho altre caratteristiche. E poi non voglio fissarle, non voglio trattarle in modo tale, le devo tenere vive. Allora la cosa che posso fare è sempre usare gli anticorpi. Però dovrà essere la condizione, dovrà essere che l'anticorpo dovrà legarsi, deve avere come specificità un antigene della superficie. Perché se è un antigene della superficie, basta che io metta nella soluzione l'anticorpo, l'anticorpo si lega alla superficie della cellula e quindi non la danneggia. E passando attraverso il FAS è in grado di separare le cellule che ad esempio saranno fluorescenti rispetto a quelle non fluorescenti. E facendo questo riesco a non solo aver messo le cellule in coltura, ma a separare una sottopopolazione cellulare. E quindi avere un misto cellulare, che è quello che vediamo sopra, ok? Che è frutto della dissociazione che ho fatto prima, e quando passa attraverso questo strumento mi devia, mi sposta le cellule che sono state marcate. Avendo deviato le cellule che sono state marcate, le posso raccogliere una provetta e averle separate da quelle che non mi interessano. E quindi si chiama FAS, si chiama Cell Sorter, il sorting è il fatto di separare, e quindi è un separatore di cellule. Ok? Avete visto che abbiamo sfruttato di nuovo la storia dell'antigene e anticorpo. Si può sfruttare in diverse maniere, lo usiamo molto questo concetto. E in questo caso è per separare delle cellule vive. Questa coltura primaria, queste prime cellule che io ho messo dentro alla piastra di coltura, possono sopravvivere, dovrò trovare il mezzo di coltura adatto, dovrò trovare le condizioni, sono ovviamente fragili, queste poverette stavano benissimo dentro al loro tessuto, le ho prese, le ho separate, le ho sciacquate, le ho passate dentro al pack, insomma sono sicuramente state un po' scombussolate, rimesse in coltura, qualcuno muore subito, cioè non ha sopportato lo shock, qualcuno in realtà sopravvive e può anche proliferare, può anche dividersi e quindi potrei avere nei giorni successivi, tolgo, faccio un po' un lavaggio di quello che appunto non è sopravvissuto all'esperienza e lo elimino e poi continuo a sorvegliare questa cultura e potrei avere dopo alcuni giorni una moltiplicazione cellulare tale per cui cominciano ad aver colonizzato tutto lo spazio e non le posso lasciare così perché se le lascio così vanno incontro a morte. E quindi le devo di nuovo staccare, uso di nuovo la telsina, le stacco, le separo e se a questo punto non voglio perderle, che ho fatto così tanta fatica ad ottenerle, perciò invece di rimetterle dentro una stessa piazza perché il numero ormai è troppo elevato, magari le divido in tre e ho ottenuto tre piastre con queste colture e potrei rifare lo stesso se continuano a sopravvivere la settimana successiva, ok? E quindi con questo ho stabilito quello che viene chiamato una coltura primaria perché è subito il frutto di quello che succede, sono state appena separate dal tessuto. Se continuo con le settimane, il destino di queste cellule è l'invecchiamento e la morte. Cioè, la stragrande maggioranza delle cellule muoiono. Sono in grado di fare un certo numero di cicli di divisione cellulare, sono in grado di aver sopravvissuto per un certo periodo, però inesorabilmente vanno incontro a morte cellulare. E quindi se uno, in alcuni casi, comunque va benissimo, ha lavorato sulla sua coltura in primario, l'ha fatta e l'ha portata avanti per alcune settimane, gli ha fatto l'immunoistochimica che gli piaceva nel frattempo, gli ha fatto magari qualche altro esperimento, però poi dopo muoiono e deve ripartire da zero, deve riprendere il tessuto e deve rifare tutta la trafila, ok? Questo è il destino della stramaggioranza delle cellule messe in colture subito e il loro destino è un certo numero di cicli di divisione cellulare dopodiché muoiono, cioè sono programmate in quel modo lì, ok? Detto quello, alcune possono sopravvivere. Da queste, invece di andare verso la morte cellulare, alcune di queste cellule possono sopravvivere. Non sono più esattamente delle cellule normali, se hanno acquisito, sono delle cellule che ce la fanno a sopravvivere a lungo, continuare a dividersi, hanno acquisito quello che in gergo si chiama l'immortalità. Cioè, hanno delle modifiche, questo stress, questa situazione che è stata di essere messa in vitro, di avere, potete avere in alcune culture, di vedere che muore e poi qualche clone, qualche cellula in realtà sopravvive. Allora uno elimina tutto il resto e coccola con molta attenzione queste che stanno crescendo, perché queste che stanno crescendo, che sono per certi versi alterate rispetto alla fisiologia nel senso stretto, ok? Perché la fisiologia vuole che quelle cellule muoiano, ma hanno delle alterazioni genetiche che fanno sì che in realtà sopravvivano. Sopravvivono, si dividono, riempiono la piastra, uno le suddivide in N piastre e così può andare all'infinito. Ovviamente sarebbe di nuovo una interessante, perché così posso andare avanti, ho sempre del materiale, non devo ripartire da zero. Sarebbe una limitazione, perché questo vorrebbe dire tenere sempre in coltura queste cellule, che non è che si fermano normalmente, se io le metto in coltura queste qua si dividono più o meno rapidamente, ma comunque si dividono e io ne devo prendere cura, è come avere un animale in casa, ok? Bisogna assolutamente guardarle ogni giorno, vedere in che stato sono, alimentarle, nel senso cambiare il mezzo di coltura, cambiare le piastre quando hanno colonizzato tutta la superficie, ok? E quindi diventerebbe una limitazione se io dovessi sempre tenerle, sarebbe dispendioso, anche perché costa fare colture cellulari. Ma c'è una cosa fantastica, che in realtà le possiamo congelare, cosa che non fate con animali domestici. Ok? E quindi questo è veramente il grande successo di questo tipo di approccio, perché con di nuovo conosciamo un protocollo tra l'altro semplice, bisogna fondamentalmente aggiungere un po' di antigelo come si fa nella macchina per l'inverno, no? Che non si mette a congelare la benzina piuttosto che il gasolio e quindi anche in questo caso quando le congeliamo dobbiamo mettere una sostanza che evita che si formino dei cristalli, perché i cristalli danneggerebbero la cellula, ma altrimenti stanno benissimo. Uno le può lasciare lì anche per anni, le scongeli e queste qua riprendono tranquillamente a proliferare. Ok? In effetti, su quello che si sono basati anche le tecniche di inseminazione artificiale, su quello che si basa il fatto di poter congelare embrioni che sono proprio allo stadio di poche cellule, è così che si basa questo tipo di tecnica in cui conserviamo queste cellule, però quando dico freddo è proprio al freddo, perché in azoto liquido e sono meno 180. Ok? Però questo è fondamentale, perché ha permesso da un lato di avere proprio delle banche di linee cellulari, cioè i ricercatori che hanno ottenuto delle cellule di questo tipo qua ne danno una parte a delle organizzazioni no profit che hanno come scopo di mantenere queste cellule dentro ai enormi contenitori di questo azoto liquido, di avere dopo la possibilità di distribuirle ad altri ricercatori. E quindi, come abbiamo i cataloghi con gli anticorpi, come abbiamo questo, c'è anche i cataloghi con le linee cellulari, in cui uno dice: io cerco una linea cellulare che ha queste caratteristiche, e se trova quello che fa per lui, può ordinare queste linee cellulari. E quindi sì, è una grande comodità e successo di questo tipo di materiale, perché si può avere in questo senso delle cellule cosiddette immortali. Le cellule immortali non vuol dire che siano tumorali. In effetti, tra la cellula normale e la cellula tumorale ci sono diversi passi, diverse caratteristiche che possono essere acquisite da un passo all'altro. Allora, se vogliamo, le immortali hanno già fatto un passo, non sono più normali, okay? Ma non sono ancora tumoranti. Hanno acquisito l'immortalità, per immortalità si intende il fatto di dividersi in continuo all'interno delle piazze di coltura, ma se io le prendo e faccio il test, che è quello classico, per verificare se delle cellule sono tumorali, questo possono tranquillamente non essere tumorali. Se ho fatto però lo stesso tipo di lavoro, prendendo inizialmente come tessuto, non un tessuto normale, ma prendendo una biopsia tumorale, è facile che le cellule che poi dopo ottengo per fare questi passaggi di produzione delle linee cellulari siano non solo immortali, ma anche tumorali. Non è obbligatorio, da queste tipologie di tessuto sono state derivate delle cellule immortali senza che fossero per forza tumorali. Ok, perché sono due cose diverse. E quindi possiamo avere delle cellule normali, le abbiamo per poco tempo e muoiono. Poi ci sono quelle che hanno acquisito questa capacità, hanno già fatto saltare un po' dei meccanismi normali e quindi riescono a proliferare sempre, ma non producono tumori se sono iniettate in un caso, se per caso uno dovesse, manipolando, farsi male, iniettarsi e tutto, non succede niente perché il nostro sistema immunitario difende molto. Per poter verificare se cresce un tumore bisogna essere in condizioni, in modelli che siano senza sistema immunitario, ok? Oppure ci sono dei test in vitro che mi permettono anche di apprezzare se sono tumorali o meno, però solo per dirvi che sono delle gradazioni diverse. E quindi, tornando a noi, a questo punto possiamo avere queste linee cellulari che si possono mantenere a lungo, sì? No, non basta avere un'alterazione della divisione cellulare per essere una cellula tumorale. Ok? Cioè sono, come dicevo, bisogna aver perso la capacità di, diventano, acquisiscono delle caratteristiche e se ne vogliono più di una per essere veramente una cellula tumorale. Come potrei avere la crescita di una massa cellulare che però non invade e quindi anche nei tumori ci sono diverse gradazioni, ci sono quelli che sono detti tumori benigni in cui c'è una proliferazione cellulare ma non c'è un'invasione del tessuto circostante e questo rimane lì, di nuovo è lì che uno dice che bisogna sorvegliare, perché quando tu vai perdi alcuni sistemi di controllo magari non succede niente, magari hai già perso alcuni dei sistemi che sono proprio deputati a impedire certe funzioni e quindi bisogna sorvegliare, ma non è la situazione proprio patologica, tumorale invece come la intendiamo noi, d'accordo? Perciò ci sono veramente questi diversi passaggi e ne ritroviamo delle caratteristiche anche qua. Possono perdere alcune delle loro caratteristiche di differenziamento cellulare, però non è obbligatorio, perciò posso avere delle cellule che sono immortalizzate che tengono assolutamente le loro morfologie della tipologia iniziale e anche di quelli che sono tumorali. Ci sono di nuovo, la morfologia è molto dovuta all'interazione e alla struttura tridimensionale, non dimenticate che in questi casi noi siamo solo in due dimensioni e quindi alcuni tratti detengono, alcuni tratti vengono persi e di nuovo a secondo delle linee cellulari ci sono quelle che hanno tenuto di più le loro caratteristiche di quelle che hanno tenuto di meno le loro caratteristiche. Per esempio c'è una linea cellulare che viene utilizzata che è molto preziosa perché è in grado di riprodurre, pur essendo immortalizzata, le adesioni cellule-cellule che sono caratteristiche dell'epitelio intestinale. D'accordo? E quindi riformano un tappeto cellulare che ricorda veramente le caratteristiche di quelle dell'epitelio intestinale ed è molto utile per lo screening di farmaci, perché per vedere come se c'è l'assorbimento o meno di una molecola attraverso questo strato, in realtà avere questo modello di linea cellulare che riesce a fare questo è molto prezioso. Prima dovevano andare al mattatoio a recuperare dei frammenti di tessuto, a ingegnarsi, a mettere, perché altrimenti non abbiamo, cioè noi dobbiamo fare i conti con la realtà, dobbiamo avere del materiale sul quale lavoriamo. E quindi queste cellule in coltura possono in alcuni casi rappresentare qualcosa di molto prezioso. Posso anche modificare le condizioni o modificare i trattamenti che faccio in modo tale da farli acquisire determinate morfologie diverse o determinate, e quindi mi aiuta a capire anche quali sono le condizioni che portano a quella determinata morfologia. Essendo in vitro un sistema più semplice, sul quale riesco ovviamente a fare queste manipolazioni. Poi scongelo, rimetto e bypassa molti dei problemi che ci sarebbero altrimenti se dovessimo fare tutto utilizzando del materiale biologico prelevato. E quindi hanno aperto, è stato inizialmente quelle linee che sono state derivate sono state da tessuto tumorale, perché era più facile. E poi mano a mano si sta imparando anche a derivare linee da tessuti da altre tipologie di tessuto, oppure aiutarle un po' a acquisire l'immortalità, perché sappiamo fare anche questo, abbiamo capito ormai quali sono, diciamo, le leve che permettono di acquisire questa specificità e quindi è una cosa che si può fare, cioè non soltanto aspettare chi è ben disposto, ha avuto queste modifiche e poi selezionarle. Come vedremo abbiamo dunque solo un ordine di servizio. Oggi mi hanno chiesto di poter venire gli studenti che sono rappresentanti degli studenti di questo corso di studio per parlare con voi. Si verranno alle 10:30. Allora, essendo le 10:10, se facciamo l'intervallo non riusciamo più a riprendere. Io andrei avanti ancora un quarto d'ora, poi così avete 5 minuti che vi rilassate e poi vengono loro. Può andare? Ok, allora facendo questa cosa, non so più cosa stavo dicendo. Le cellule tumorali sono decisamente più facili a mettere in coltura perché loro hanno già acquisito molto di queste mutazioni che le rendono più resistenti a questo tipo di situazione, però stiamo imparando anche a trovare delle condizioni che siano favorevoli anche per cellule che non sono cellule tumorali e quindi aumentare. I neuroni sono quelli più difficili da coltivare in questo senso.
Una domanda, ma cellule di cellulare, le cellule cosiddette mortali non subiscono accorciamento dei telomeri?
Sì, questo è uno dei problemi, uno dei motivi, lui chiedeva, solo per quelli che sono dietro magari non hanno sentito, dice il problema dei telomeri. Allora, non so se tutti sanno cos'è il problema dei telomeri. Il problema dei telomeri è che ogni volta che faccio un ciclo di divisione cellulare, se questa è una delle molecole di DNA, ogni volta che faccio un ciclo di divisione cellulare, in realtà la nuova molecola prodotta è un po' più corta, mi mancano una prima parte, ok? le parti finali così sono chiamati telomeri. E quindi è il motivo per il quale la maggior parte delle cellule muoiono. Perché? Perché una volta che questo si è accorciato a un certo livello, questo è un segnale che manda la cellula verso la morte cellulare. Come dire, più di un certo numero di cicli cellulari io non te lo faccio fare. Che è la nostra salvaguardia, che è il motivo per il quale anche da noi, nell'organismo intero, se ci sono delle cellule che si mettono a proliferare in modo un po' anomalo, in realtà la fisiologia, dovete mettere in testa che la fisiologia non vuol dire che è tutto perfetto, che funziona tutto, che non c'è nessuna alterazione, che non ci sono. Noi siamo esposti costantemente a ambienti, a stimoli, a cose che possono danneggiare le nostre cellule, d'accordo? L'altra cosa è che c'è l'invecchiamento cellulare, quindi con le divisioni posso avere, cioè un insieme di cose. Noi non siamo la macchina perfetta, perché sarebbe molto fragile. Siamo molto di più, perché è fatto in modo tale che ci siano tutti i sistemi che siano in grado di controllare eventi che sono anomali. Abbiamo parlato del sistema immunitario, è lampante questo. Il sistema immunitario ci prepara a rispondere a un'infezione di cui noi non sappiamo quale sarà l'infezione, d'accordo? Ma la nostra resistenza alle infezioni è dovuta al fatto che c'è un sistema che è in grado di rispondere all'ignoto e che è in grado di affrontare una situazione che è una situazione anomala, il fatto di essere infetti. Ma il nostro sistema immunitario si difende, come le divisioni cellulari, tutto quello che succede all'interno del nostro organismo, non è perfetto. Ci saranno delle cellule che in realtà sono un po' danneggiate, ci sono solo che la fisiologia comporta anche i sistemi di guardia, di eliminazione di quello che è potenzialmente pericoloso, di mandare verso la morte cellulare chi appunto non è nelle condizioni giuste e ha dei sistemi di riparo. Avendo tutto questo, questa è la fisiologia. La fisiologia non è che tutta la divisione è assolutamente perfetta, che quando funziona la polimerase non ci siano errori, non è quello. È il fatto che ci siano degli errori, ma che questi errori possono essere identificati e possono portare o al riparo o alla morte della cellula. D'accordo? Quindi il fatto che ci sia l'accorciamento dei telomeri c'è, e questo è il motivo per il quale, uno dei motivi per il quale le cellule normali, che sono, vi ho detto, quelle normali, muoiono. Perché quelle normali, quando questo diventa sottocorso, è il segnale, tu muori, ok? Basta. Commettono suicidio. È un sistema proprio attivo, la morte cellulare è molto interessante da quel punto di vista, e la morte cellulare è la fisiologia, ed è quello che aiuta al fatto di dire, non è che noi non abbiamo delle cellule potenzialmente pericolose, ma il nostro sistema ci difende da queste cellule pericolose. Dove si fa il passo verso, invece, ci si allontana dalla fisiologia? E quando all'interno di questi meccanismi di riparo o di identificazione ci sono delle mutazioni, cioè se io ho chi mi aiuta a salvaguardare o a riparare ed è lui stesso che è stato danneggiato, sono meno efficace nel riparare, sono meno efficace nel fatto di ad esempio indurre la morte cellulare, oppure nel caso specifico quello che fa è che in realtà riattivo, perché esiste l'enzima che mi rimette dei telomeri, e quindi se le cellule hanno quell'enzima lì che normalmente non dovrebbe più funzionare, funziona, mi rimette dei telomeri e la cellula continua a dividere. Perciò hanno, ve l'ho detto, quelle che sopravvivono non sono più normali nel senso stretto della parola, le chiamiamo ancora normali perché non sono tumoranti. Perciò la normalità rispetto alle cellule tumorali sono normali, se rispetto alla fisiologia del sesso stretto non sono più normali.
Come è possibile che le cellule di una linea secondaria derivata da una biopsia, da una cultura di biopsia tumorale, siano costituite da cellule non tumorali?
Ma perché all'interno, quando io prendo la biopsia, ci sono delle cellule tumorali, ma ci sono anche delle cellule che non sono tumorali. E di nuovo, questo è un grosso ambito della ricerca. Quali sono le cellule che ad esempio sono in grado di colonizzare, di metastatizzare, che sono in grado di digerire? All'interno stesso del tumore c'è eterogeneità cellulare. Adesso c'è anche tutto un grande dibattito se ci sono le cellule, anzi ci sono le cellule staminali tumorali, e quindi il tumore non è affatto qualcosa di molto omogeneo. Un tumore è composto da cellule eterogenee e quindi posso avere delle cellule che sono state derivate da un tessuto tumorale pur non essendo tumorali.
Le cellule tumorali sono aerobiche.
Sono?
Aerobiche, cioè loro fanno respirazione cellulare.
Sì, loro hanno tutte le caratteristiche di cellule, delle cellule eucariotiche, normale, hanno un metabolismo un po' diverso, questo è vero, perciò hanno alcune caratteristiche metaboliche che sono comunque diverse e soprattutto hanno perso la capacità di essere sociali. Per sociale intendo che la proliferazione cellulare e alcune di queste caratteristiche di cui ho parlato, che sono quelle delle cellule tumorali, normalmente, di nuovo nella fisiologia, le cellule non sono autonome per la loro proliferazione, cioè la cellula prolifera se ha ricevuto un segnale da qualcun altro. E questo che permette anche di mantenere quello che si chiama l'omeostasia, cioè l'equilibrio tra i diversi tipi cellulari. Le cellule e un tessuto sono una società e quindi chi è in armonia con le altre vuol dire che il suo comportamento è il frutto della risposta a segnali che arrivano dalle altre cellule che sono vicine. Ok? Quando delle cellule perdono questo comportamento sociale, vuol dire che invece di aver bisogno del segnale di un'altra per proliferare, questa qua è autonoma e prolifera per conto suo. E quindi ha perso, faremo qualcosa di comunicazione cellulare e quindi lo riprenderemo come argomento, perché se no si allontana, poi non abbiamo ancora gli strumenti per poterlo capire fino in fondo, però vuol dire che ha perso questo concetto in realtà di socialità cellulare, perché le cellule, il loro comportamento è dettato da dove sono, quali segnali ricevono e come si comportano rispetto all'insieme. Ed è sempre a vantaggio il comportamento cellulare del tessuto e dell'organismo. Quando il comportamento cellulare è solo a beneficio, tra virgolette, della cellula in quanto tale, ha perso questo rapporto e cresce per conto suo. Non solo cresce, ma una delle cose che cambia molto, è in grado di reclutare le altre a lavorare per lei. Ed è tutto il problema dell'angiogenesi, perché le cellule altre che hanno un metabolismo anche molto elevato e quindi hanno bisogno di molto ossigeno e quindi devono reclutare i vasi. Se uno, un tumore, non è vascolarizzato, non riesce a crescere e quindi mandano dei segnali, non solo non è più a beneficio, ma è a beneficio di questa crescita tumorale che riesce anche a deviare i vasi per portarle verso di sé. E quindi ha effetto all'inverso sulle altre cellule per reclutare il loro funzionamento a beneficio di queste cellule stesse. Perciò è un cambiamento proprio, ed è difficile da aggredire perché in realtà sono disfunzioni delle cellule dell'ospite stesso, cioè dell'individuo stesso, non è come un agente esterno. L'agente esterno lo posso identificare e lo posso combattere, posso sfruttare le sue caratteristiche diverse. Più difficile su quello che è nata un disfunzionamento delle nostre cellule e quindi alcuni criteri non li posso utilizzare, però ormai si conosce abbastanza bene e ci sono molti progressi che sono stati fatti in quella direzione. Okay? Finisco solo, perché c'era ancora sulle cellule in coltura. Quello che mi porta al fatto non solo di poter ottenere queste cellule, ma di poterle modificare. E quindi potendo modificare anche il loro DNA, posso inserire all'interno di queste cellule una nuova informazione genetica, che può essere in più rispetto alla normale informazione genetica che queste cellule contengono. E questo ci riporta a quello che dicevamo essere una capacità, uno strumento molto importante per il ricercatore, perché a questo punto posso manipolare queste cellule e, per tornare a quello che ci interessava, di poter vedere dentro la cellula, posso in particolare inserire delle sequenze che mi permetteranno di identificare specifiche proteine. Quando dico inserire del DNA, vuol dire delle manipolazioni che da un lato sono in grado di produrre delle molecole di DNA ricombinanti, cioè noi sappiamo in realtà come sintetizzare il DNA dentro a una provetta, ok? E sapendo sintetizzare questo DNA, è così che posso fare sonde di cui parlavamo prima, e così posso fare una sequenza di DNA che potrò mandare all'interno della cellula. Sembra incredibile, però è molto facile, cioè tecnicamente funziona molto facilmente, sono migliaia i laboratori che lo fanno, perché non è una tecnica difficile. C'è un libro di ricetta, praticamente uno segue la ricetta e ci viene a colpo sicuro. E quindi queste cose qua le sappiamo fare, non è una cosa difficile. Manipolare il DNA è una tecnica assolutamente, direi, alla portata di tutti, che pone anche qualche problema, perché è facile. Queste se le metto dentro una miscela di fosfolipidi, in modo tale da ricostruire come se fosse una piccola vescicola, metto questo sulle cellule, e queste cellule a questo punto si trovano questo DNA nel loro citoplasma. In gran parte, nella maggior parte delle cellule, la cellula si difende e vede questa cosa che arriva, non gli piace affatto, taglia il tutto, lo elimina e non ne vuole sapere. Ma casi molto rari, anche di una cellula su un milione, ci sarà quelle nel quale questo DNA in realtà si inserisce nel suo genoma. E quindi, se si inserisce nel suo genoma, sappiamo come selezionare in modo tale da trovare questa cellula su un milione che è presente, perciò tutto questo si fa, e quindi possiamo avere clonato la cellula, che non solo è una cellula immortalizzata, ma che è una cellula che contiene questo DNA esogeno che noi abbiamo voluto inserire. Una volta che uno ha fatto questo, posso avere, messe con le tecniche ricombinanti associate alle cellule in coltura, il fatto di mettere la lampadina alle molecole, le lampadine fluorescenti. E quindi, introducendo questo DNA che codifica per una molecola, una proteina che è fluorescente, la cellula che ha questo DNA produce il messaggero, che produce la proteina, mi fa delle cellule fluorescenti. Ok? Da dove arriva? Vi ho detto, non sono i ricercatori che hanno inventato la proteina fluorescente, ma è la medusa. Questa medusa, che vive proprio in un ambiente abbastanza particolare, abbastanza profondo, in realtà è fluorescente. Dei ricercatori hanno, uno zoologo ha osservato, lui lavorava, era un appassionato delle meduse e quindi studiava queste meduse, hanno notato questa fluorescenza, due chimici si sono messi al lavoro e hanno identificato il motivo per il quale questa medusa è fluorescente. E questa medusa è fluorescente perché? Perché produce una proteina che, illuminata a una certa lunghezza d'onda, produce fluorescenza. Quindi, sapendo qual è la sequenza di DNA che codifica per la proteina fluorescente, se io introduco questa sequenza di DNA nella cellula, la cellula che contiene questa sequenza di DNA produce il messaggero e produce la proteina, diventa fluorescente. Assolutamente sì. Ho doppi fluorescenti che sono stati prodotti. Eh no, domani vediamo come, voglio dire, una cellula fluorescente interessante, ma è solo una cellula fluorescente, dopo un po' uno l'ha guardata, si è stufato e non gli interessa più, come tutte le cose. Ma domani vedremo come possiamo abbinare, adesso che sappiamo che possiamo mettere in cellule colture, che possiamo introdurre un DNA esogeno, che sappiamo qual è il DNA che codifica dalla proteina fluorescente, come mettiamo tutte queste informazioni insieme per tornare alla domanda iniziale: posso vedere dove è localizzata una molecola all'interno di una cellula viva? Quindi al cinema mi ci porto domani, perché oggi non ce l'avevo fatta, ma domani sicuro le vediamo. Ok, adesso vi lascio con questi vostri colleghi. Prego. Do il microfono. Bene, poi.